It got to be so damn tough.
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.
Chiuso in questa casa, chiuso, bara. Ogni giorno una frana che occlude la mia dose d'aria. Non posso, non posso, non conosco questa trama. Ogni giorno un passo in balia di un flusso in cui nulla varia. Una dama bianca, una bianca dama che mi divora. Il gatto vivere mi avvolge come pellicola sulla mia cura. Ora un altro passo ancora, ma la mia gamba è sola, non si muove, trema. Se guardo il viaggio fatto prima d'ora, vedo una strada stretta scritta da qualcuno che non sono io. Una voce che ripete quello che non vuoi, quello che non devi essere e non deluderei mai, mai. Se la mattina mi guardo allo specchio, da anni vedo solo che invecchio. Sono la paura di ciò dentro di me non ho e che mai avrò. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più speranza che non vuoi. Arreso alla paura d'aria ormai. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più. Ed è abitudine, consuetudine, ciò che non c'è. Rimane accesa una fiamma stanca che io non vorrei,
o almeno non dovrei.
No, non basta ciò che sono, è uno spillo nel mio letto che diventa urlo nel mio sonno. Ecco di quel che sei, lo vuoi ma alla fine c'è sempre lei che vince. Forza i colori di chi finge, stringe, cinghia su di me come siringhe. Costringe negli occhi frutti di chi piange, respinge ogni aiuto che ti giunge. Dalle sue fitte le tue idee sono pinte, le sue bende sbarre nella tua mente. Il silenzio di chi molla e lascia le sue carte, una vita nel terrore della morte.
Di Music on the Road, il programma di Radiofonica che ospita all'interno l'UniWeb Tour 2019, il live tour acustico degli artisti selezionati da Red and Blue Music Relations di Marco Stanzani. In diretta, pensate un po', su tutte le radio web universitarie, le principali appunto d'Italia. Promosso da U-Station, che da quest'anno si arricchisce addirittura di una collaborazione green. Stiamo parlando di Legambici, l'area di Legambiente dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile. Io sono Rossella, accanto a me il nostro fantastico Francesco.
Ciao a tutti.
Ma non siamo da soli, abbiamo degli ospiti fantastici, avete infatti appena sentito il loro singolo Chiudo gli occhi. Di chi sto parlando?
Stiamo parlando dei Volti di Giano. Benvenuti.
Ciao, ciao.
Buongiorno.
Allora, volevamo aprire, diciamo, sul nome. Dal nome io penso, almeno deduco, che ci sia qualcosa di mitico-filosofico addensato dentro questo
mitico
nome.
Mitico-filosofico? No, sì, è Giano? Beh sì, un po' sì. E essenzialmente Giano, ma dopo ce lo spiega anche meglio Marian, Giano è il dio bifronte. E del passato, del contrasto, dell'unione tra il passato e il futuro, e essenzialmente rappresenta bene la ricerca che da diverso tempo, insomma, seguiamo con la nostra musica, insomma, che è appunto quella di fondere generi classici, insomma, jazz, reggae, cose così, con sonorità più contemporanee come elettronica, chitarre pesanti e cose di questo tipo. Ma c'è anche un'altra ragione che dirà Mario.
La ragione più importante, direi, ovvero che io di cognome faccio Janus, che vuol dire Giano,
certo,
in latino, e quindi è come se foste la mia band privata.
Ah, ho capito, ma veramente la self-made band.
Esatto.
No, in realtà devo dire che questa cosa non mi stupisce. Prima, microfoni spenti, ci hanno rivelato che in realtà sono studenti, ex o ex studenti di psicologia.
Sì.
Per cui non mi stupisce il fatto che siano andati a ripescare un titolo o un nome così impegnativo. Del resto, che cosa ci si può aspettare da degli studenti di psicologia?
Quindi,
cose
no,
brutte.
lo chiedo a voi.
Anche nei testi è così? È così profonda questa ricerca?
Beh, adesso non so se è così profonda. Noi cerchiamo di dare una certa profondità, cioè, più che altro, cerchiamo di esprimere quello che pensiamo e cerchiamo, quindi speriamo di sì. Insomma, la ricerca c'è l'intenzione di essere efficaci nell'espressione del nostro messaggio è ovviamente costante e cerca di essere precisa e profonda.
Certo.
Possiamo dire che in un certo qual modo la musica riflette quella che è un po' la società, l'ambiente in cui uno vive, le esperienze che fa. E dobbiamo dire che la vita non è mai né tutto bianco né tutto quanto nero, ci sono sicuramente tutta una serie di sfumature. Viviamo in una società particolarmente articolata e complessa, per cui ancora una volta anche la vostra musica riflette sicuramente queste sfumature e questa complessità che rende, appunto, cercando di mescolare insieme più generi. E non è solo un semplice mix, perché in realtà si parla di una fusione che presuppone qualcosa di più, presuppone non solo avere la conoscenza e la padronanza di quelli che sono i generi che uno ovviamente esegue, no? Però in più anche una capacità di in realtà ibridare queste realtà. Viviamo in una società che sempre più spinge verso queste ibridazioni. Voi ne siete un po' il frutto, no?
Ma,
di Volti di Giano?
Beh, penso di sì, in un certo senso sì. E sì, come dicevi prima, insomma, bisogna conoscerle bene. Ecco, forse una cosa che ci piacerebbe fare con la nostra musica è quella di far riscoprire un po' la complessità, perché quello che dici è vero, però c'è comunque un po' la tendenza, è giustissimo che le cose siano dirette, che le cose siano fruibili, che siano fatte in modo professionale, in modo da essere efficaci nella comunicazione, è fondamentale, cioè questa è l'abilità, è l'arte. Però appunto non bisogna nascondere la complessità o cose di questo tipo, quindi ecco, forse questo mi verrebbe da dire.
No, sicuramente, e anzi l'abilità sta proprio in questo, in riuscire
a trasporre
un qualcosa di particolarmente complesso, di non banale, però che arrivi a tutti quanti.
E questa è forse lo scopo, cioè l'obiettivo principale che intendiamo raggiungere, insomma, soprattutto nell'album, quello che uscirà l'anno prossimo e di cui il primo singolo che abbiamo sentito è il primo estratto. E l'intenzione è questa, insomma, cioè siamo maturati anche rispetto ai pezzi più vecchi e pensiamo di essere riusciti a acquisire un pochettino più di concisione e di quello che abbiamo appena detto.
Allora, ripercorriamo insieme quelle che sono le tappe. Ovviamente ve l'avranno già fatta sicuramente questa domanda, ma i nostri ascoltatori non ascoltano le altre web radio universitarie, per cui ovviamente ve la possiamo fare anche noi. Allora, ripercorrendo le tappe della vostra formazione, come nascono i Volti di Giano, chi siete e chi manca anche?
Beh, allora, noi oggi c'è Marian, appunto, che abbiamo già sentito, poi c'è Fiore. Fiore è un nostro, è praticamente il sesto Volto di Giano perché ha sostituito tantissime volte il nostro chitarrista abituale, che è Elia. e quindi insomma ormai abbiamo suonato tantissime volte assieme. Poi invece mancano Giuseppe Sagin, che è la batteria, e Alberto Cherubini, che è la tastiera. E come nasciamo? Nasciamo con Elia principalmente, cioè eravamo io, Elia e Alberto, e suoniamo assieme da tantissimo tempo, prima un gruppo che faceva hard rock, diciamo. E abbiamo sentito un pezzo dei 12 Foot Ninja, che è un gruppo australiano, e abbiamo detto, oh, cavolo, ci piacerebbe fare la stessa cosa, ovvero unire generi e fare una cosa così fresca, così energica. E allora abbiamo cominciato a provare. Poi abbiamo messo su Cercasi Musicisti Veronesi un annuncio. Abbiamo trovato, non è così romantico il nostro incontro, ma abbiamo trovato Marian e Giuseppe. E da lì è iniziato tutto, insomma. E siamo arrivati all'EP.
Quindi da Verona con furore.
Con furorissimo.
Ecco, ma allora vi chiedo, qual è l'ambiente musicale a Verona da cui venite e in cui siete più o meno cresciuti, già prima forse dei Volti di Giano, nel senso, che musica avete masticato?
Beh, hard rock, essenzialmente, un po' di tutto, di la verità, però suonavamo principalmente hard rock, quello che usciva era quello, soprattutto cover, anche se facevamo pezzi nostri. Invece l'ambiente musicale a Verona è un po' difficile, mettiamolo così. Non è
spento.
Sì, esatto. No, ma perché ci sono tante realtà sempre, no, nel sottobosco, anche tanti, cioè suonando tanto in giro abbiamo conosciuto tanti gruppi validissimi, insomma, che portano cose molto valide. Però appunto in generale non ci sono enormi spazi, diciamo, di espressione. È un pochettino un deserto, un po' termini, però sì. Ecco.
No, vabbè, deserto no. Poi dipende anche forse, ecco, dagli spazi che uno ha a disposizione.
Esatto, non ce ne sono molti. Non c'è molta ricerca di quella, cioè, da parte degli ascoltatori di musica live. Cioè, come al solito, no? Il solito, diciamo, circolo vizioso. E magari ci sono quei pochi locali che resistono e fanno suonare, ma poi non vanno in pari, eccetera. O chiudono o smettono di far suonare. Per questo, infatti, anche oggi ne parlavo in un'altra radio, cioè di stimolare il più possibile la cultura dell'ascolto, cioè dell'andare anche a sentire qualcuno che non si conosce, darsi la possibilità di essere sorpresi, il piacere della sorpresa di trovare qualcosa, di ascoltare qualcosa che non ti aspettavi, che ti piace, ti arricchisce.
Ecco, una cosa ora di cui sono abbastanza curioso è i testi, chi li scrive?
Allora, dei pezzi che sentiremo oggi, io. Ma soprattutto ultimamente nell'ultimo metodo di lavoro che abbiamo trovato, non solo io, cioè okay. Uno porta ciascuno di noi porta un'idea, molto spesso ci sono già dei versi, e quindi nelle canzoni che ci saranno nell'album ci saranno testi scritti da diversi di noi.
Quindi nella scrittura c'è qualche artista in particolare che vi ispira proprio per quanto riguarda la scrittura?
Allora, io parlo per me. E a me
una
piace
domanda
il rap. A me in generale piace molto il rap, ma oltre che nella scrittura, diciamo proprio, certo. Proprio nella ritmica, nel movimento mi piace molto. Posso dire che un artista che ritengo di riferimento, che non ho molti, ma uno che è Manuele Agnelli negli After Hours. E invece a livello di flow mi piacciono tanti italiani, ma non solo, Willy Peyote, Salmo, okay. Ultimamente mi sta piacendo, ci sta oltre tutto piacendo molto, perché un pochettino lo guardiamo per capire come fare le cose, e questi, insomma, poi ce ne sono tanti altri, però questi, diciamo, principali.
Allora, prima di andare avanti con la nostra intervista vi chiederei di suonarci qualcosa.
Volentierissimo.
Io proporrei solo parole.
Aggiudicata.
Pronti?
Vai. Appeso ad un sasso che affonda lento nel sale, con il cuore arreso alla ruggine che l'opprime, e intanto il tempo scorre lento tra le mani scivola via. Mi sfiorai, scivola via. Mentre prego per un segno oltre questo silenzio pieno di parole. Ma tutta questa rabbia che vibra, che comprime il senso delle cose, spoglia fino all'osso e strappa via l'ultima luce. Intanto il tempo cola denso, come c'era un sole si scioglie. Ma vedrai, è solo un momento, dai, andando avanti capirai. Il tempo cura tutte le ferite, sai. Ma poi nel silenzio si muore. Sono solo parole, non so come sconfiggere la notte, ma al tuo fianco sarò, oltre il sole che dovrà pur sorgere. E in silenzio io sentirò chi sei, capirò le tue lacrime, amore mio, bagnano anche la mia pelle. La mia pelle.
Loro sono i volti di Giano, e che belle parole, che bei testi, veramente.
Grazie.
La stavo ascoltando e mi ha fatto particolarmente riflettere la scelta, in realtà la cura che ci mettete nella selezione. Ogni vostro pezzo ha un testo molto particolare, questo perché evidentemente si sente l'esigenza di dover comunicare qualcosa.
Sì. Sì, è proprio così. sì, anche prima quando parlavo di Agnelli. Cioè, perché questo qua essenzialmente è, cioè, per noi la musica è principalmente musica live, ovviamente tutto il resto è bellissimo e meraviglioso, ma è bello suonarla davanti a delle persone ed è comunicare qualcosa, ed è perché sono cose che riteniamo essere importanti per noi e quindi vogliamo condividerle con gli altri.
Allora, mi ha fatto riflettere un'affermazione che ho letto nella vostra biografia. Ve la posso riportare?
Certo.
Allora, se la ritrovo, perché vabbè, certo. Vogliamo mantenere la necessità di fare musica. Crediamo ancora che la nostra musica possa cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda. Allora mi viene veramente una spontanea domanda. Ma allora, secondo voi, che funzione ha il musicista o i musicisti nella nostra società? È complicata, eh?
Eh sì, però dai, si trova una soluzione. Allora, beh, no, è musicista come... Allora, è un artista, quindi di base usa un linguaggio, che è il linguaggio musicale, e lo usa per comunicare alle persone delle riflessioni. E...
Anche per sollevare domande?
Anche per sollevare domande, insomma, per secondo me, per... è come leggere un libro, insomma, cioè trovare spunti. La cosa, secondo me, che rende la musica un po' più, no, non più potente, però una caratteristica che almeno io vivo molto della musica è la capacità di anche di suscitare emozioni. Quindi cioè, il messaggio, oltre ad essere, diciamo, semantico, esercita un valore emozionale unico, particolare, che ognuno, insomma, interpreta alla sua maniera e riceve alla sua maniera. Ecco.
Quindi l'artista è uno psicologo per chi va a...
No, l'artista fortunatamente non è uno psicologo. No, l'artista dice quello che gli viene, secondo me, quello che gli viene da pensare, cioè ragiona, cioè per me in questo momento vivo questa cosa qui, ci rifletto, arrivo a un punto, secondo me questa cosa qua è utile a me, ma è importante anche in generale, allora lo dico, perché certo. Ho bisogno di dirlo, perché secondo me è importante, cioè questo secondo me, credo.
Sì, no, sicuramente. E un'altra cosa che mi viene da pensare è il fatto che come musica, lo dicevi tu prima, è un linguaggio che sicuramente è molto potente, no? A differenza di un testo che viene letto, invece la musica ha un qualcosa in più. Magari se uno non capisce il testo, comunque viene colpito dalla sonorità. Da ciò che veramente la melodia e l'armonia riescono a creare insieme, dalla contrapposizione magari con la sezione ritmica, quindi in realtà si crea un mondo sonoro che in realtà già di per sé comunica qualcosa all'ascoltatore. Penso, voi ovviamente cantate in italiano, per cui sicuramente all'estero non saranno tantissimi quelli che magari riescono a capire quello che dite.
No, infatti.
Però lo stesso, cioè un messaggio, un qualcosa. Può arrivare lo stesso, e la musica ha questa grandissima potenza che non ha bisogno veramente di un supporto scritto, perché comunque al di là di questo arriva lo stesso. Altri mezzi, tipo appunto un libro, un testo, se non conosci la lingua ti perdi le sfumature.
Vero, sì, è universale.
È un bene che cantino in italiano comunque.
Ma questo infatti mi porta a un'altra domanda. Io vi farò tantissime domande. In realtà vorrei anche da parte vostra, anzi, se avete domande da farci, no, non è vero. Allora, la scelta ovviamente di cantare in italiano sicuramente vi preclude tutta una sezione, se così si può dire, di mercato, no? Di ascoltatore, di audience, che ovviamente non conosce l'italiano. E ora diciamo che l'italiano non è proprio la lingua più diffusa in tutto il mondo.
No, infatti.
Per cui sicuramente non c'è una scelta commerciale dietro. C'è una scelta però sicuramente di identità.
Sì, assolutamente. Si riconduce un po' tutto quello che dell'inizio, ovvero della musica live, della dimensione live, ovvero cioè, quando andiamo a suonare dal locale piccolo al locale grande, la maggior parte delle volte la gente non ci conosce. Quindi la possibilità di comunicare direttamente, diciamo, dal primo ascolto, ovviamente anche magari parzialmente, però il messaggio è per noi essenziale, insomma è bello, poi crea un contatto, la gente si ricorda anche di più. Quindi sì, la scelta è questa, diciamo, è per la dimensione live. E poi perché, insomma, poi non è, perché anche in Spagna su Spotify abbiamo un sacco di visualizzazioni, in Messico.
In serio?
Un sacco, insomma, però ce ne sono parecchie anche in Messico. Quindi dai, Spagna e Messico potrebbero essere dei mercati.
Vabbè, però posso dire una cosa, cioè nel senso, in Spagna e in Messico basta parlare un po' italiano e
se
entiende lo mismo, entonces non è un problema.
Esatto.
Però sicuramente, diciamo, chi non appartiene a quest'area linguistica magari viene penalizzato.
No, assolutamente.
Però mi colpisce, perché in realtà sono tante le band che abbiamo ospitato anche nel corso del nostro UniWeb Tour che hanno scelto invece di cantare in inglese. Voi perché magari alcuni effettivamente si trovavano molto bene nello scrivere il testo in inglese, perché ha una musicalità differente. Chiaramente dipende forse anche dal genere, no? Alcuni tipi di melodia si adattano meglio a un certo tipo di lingua piuttosto che altro. però non è insomma così diffuso, anzi veramente.
No, ma noi ci puntiamo su questa cosa perché pensiamo che possa essere, oltre appunto una cosa che ci piace, che possa essere anche efficace, perché quanta gente, cioè capita, io stesso insomma ascolto canzoni in inglese, a volte non so il testo e mi piacciono lo stesso, però dopo una volta, cioè, sapendo il testo acquisiscono un valore aggiunto, insomma, come minimo.
Agnelli preferisce così.
Beh, se vuole iscriversi Agnelli, eh.
Si vuole portare ossigeno.
Ma esatto.
No, ma non facciamo pubblicità, per favore, mia. No, vabbè, scherzo. Allora, ci pare di capire che quindi, insomma, la dimensione live sia fondamentale per voi.
Sì.
Vi chiederei un aneddoto, tipo, qual è stata la situazione live più bella e quella dall'altro lato più brutta, senza fare nomi, ovviamente, non è che dobbiamo
ho trovato
fare
il gossip dietro i live, hai trovato pure.
ti viene in mente
magari è diversa per ciascuno di voi, però ci sono delle situazioni un po' particolari che possono essere si create. Groupies che vi hanno che ne so, aggrediti.
Come se piovesse. guarda,
quelli della CIA che vi rincorrevano col borderò.
no, quello no. Beh, a me viene in mente una cosa, prima però devo dirti di Giano, con gli Arabesque, si chiamava così il gruppo, che io suonavo la chitarra all'inizio, non è che la suonassi proprio da Dio, E quindi tipo il secondo live mi hanno tipo spento l'ampli mentre stavamo suonando.
No.
E questo sì, non è stato bello, però mi ha fatto crescere. E
adesso ti senti una persona migliore.
Sì, esatto.
Che
adesso
modo è influito.
Non permetterò mai più a nessuno di spegnermi in amplificatore.
Beh, non suoni più la chitarra.
Esatto. Forse questo è il vero insegnamento che ho tratto.
Ma perché te l'hanno spenta? Questa è la domanda fondamentale.
No, non lo so. Perché
allora,
secondo me suonavo benissimo.
A, suonavi male.
Quella
B,
penso.
Sì, dici.
Sì,
no, beh, magari sincero. Hanno per errore. Ops,
sì, sì, infatti li vedevo un po' per errore.
Cominciati i sabotatori già con i live.
Beh, e quindi dopo, da quel momento, hai iniziato a cantare.
Sì, non proprio quel momento, dopo un po' sì, però sì, dopo il nostro cantante, cioè insomma, siamo, come ho detto prima, siamo divisi e sì, ho cominciato a cantare perché mi appassionava, insomma.
E invece momenti un po' migliori, dai.
Beh, bei momenti. Tu di cosa diresti?
Quella volta che vi hanno tirato i soldi sul palco.
Vabbè, quello è sempre.
Ma però quelli sono del Monopoli,
esatto.
Per dei live penso che siano rimasti impressi a tutti, e sentendo sono stati per esempio quello in cui abbiamo aperto il Rezzofonic a Fiamene,
gli LA Guns,
esatto, all'UFO di Bolzano, e insomma anche quelli belli dove vai sopra ti senti da Dio e quel cavolo che vuoi. quelle sono le sensazioni penso più belle di tutte, ecco.
Bene, allora regalateci un po' di questa bellezza nel prossimo pezzo che ascoltiamo. Io vi propongo delirio organizzato.
Perfetto, grazie. Stessa spiaggia, stesso mare, stessa voglia di provare a ricominciare, stessa inezia nel mare che ci caratterizza, la stessa pigra voglia di una svolta, tempesta a parte fino a qui tutto liscio, il mare mosso non c'è ancora trascinato nell'abisso, a tutto scorre in un quadro di normalità, tutto è scritto nella terra nella sua rotondità, la certezza di un momento che cambierà, un istante nell'incerto mondo che verrà, fluttuando in questo stato di nuovo a di delirio organizzato, a tutto un tratto ti travolge una verità, una doccia fredda, un'eventualità che squarcia il velo della tua realtà, che apre praterie di possibilità tali che ogni cosa è messa in discussione e la terra trema scossa dal fragore del guscio che si apre e non si chiude più, dal mondo che non vuole aspettarti più, e nel silenzio della neve risplende il terrore, è superato solamente dall'eccitazione, la certezza di un momento che cambierà, un istante nell'incerto mondo che verrà, cosa dire, cosa fare, sarò pronto per ricominciare, per lasciare il metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta, per iniziare un'avventura sconosciuta. Dove sei? Cosa vuoi nell'istante che conta?
concorso guarderai in faccia al mondo oppure fuggirai. T'accorgi che quello che sei è rimuginare su quello che vuoi, e che l'unica chance che hai è stai gettando le buie profonde in ciò che non sarai mai. La certezza di un momento che cambierà, un istante nell'incerto mondo che verrà. La certezza di un momento che cambierà, un istante nell'incerto mondo che verrà. Sei, cosa vuoi nell'istante che conta? Accetterai un nuovo corso, guarderai in faccia al mondo oppure fuggirai? E il vetro è in pranto, è spazio immenso, ora è vuoto, spento, vissuto nell'attesa di un giorno diverso. È un libero coglione, tutto parte da qui e da qui rinascerai. 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 E il vetro è in pranto, è spazio immenso, ora è vuoto, spento, vissuto nell'attesa di un giorno diverso. Sei un libero coglione, tutto parte da qui e da qui rinascerai.
Sono entrata piano con il microfono col fader. A me è piaciuta particolarmente la parte del basso, veramente fighissima, sì, molto
piaccheggiante. C'è un po' di Salmo qua?
No, Salmo qua non ancora. 4 anni Salmo. No, vabbè, Salmo c'aveva già una carriera alle spalle, però no, non c'era Salmo, non lo conoscevo Salmo.
No, però vedi la cosa bella, che comunque si sente questa commistione fra un po' rap.
Qualcosina mi dava soprattutto nella parte iniziale,
la parte funk del basso che è veramente spacca.
Grazie mille.
No, veramente ci è piaciuto un sacco. E tra l'altro tratta una tematica. Tratta una tematica che in realtà è particolarmente viva nella vita quotidiana delle persone. Cioè, arriva a un certo punto, un momento in cui le persone si trovano magari di fronte a una scelta, a un bivio, no? Certo. Dover scegliere se agire o lasciarsi agire, se così si può dire, aspettare che magari sia qualcuno o qualcosa che decida per noi, per paura, per non si sa bene che cosa. Ed è una di quelle cose che soprattutto chi si avvicina verso i 30 anni sente molto, molto,
Rossella.
No, ma io non lo voglio dire perché mi tocca da vicino, però devo dire che in realtà può toccare anche 20 anni, cioè nel senso magari uno solo a 20 anni
sempre.
Se la vive un po' più con inconsapevolezza, invece a 30 anni inizia a pensarci. Sì.
Infatti non ci sono Alberto e Lia che sono verso lì, che sarebbero d'accordo, penso. Ma non solo loro, dai.
E i volti di Genomo, questo bivio quando l'hanno attraversato o sentono che stanno per attraversarlo?
Ma è un po' costante, nel senso che ci avevamo fatto anche una domanda simile, perché essenzialmente continuiamo piano piano a scoprire nuove fasi, nuovi livelli di quello che possiamo fare, di come possiamo farlo, e tutti i passaggi di livello li viviamo un pochettino seduti e con calma, con i nostri tempi, però riusciamo finora a tenere botta, superare ogni livello, andare a quello successivo.
Ecco, e come funziona? Cioè, nel senso, ne discutete insieme, decidete, capite, o viene naturale? Non lo so, cioè...
No, sempre insieme, cioè votazione è la ratio finale, ma assolutamente democratico, cioè poi se ognuno
chi è che sta sempre nella minoranza?
Chiaro.
Stanno guardando tutti quanti.
Siamo tutti minoranze nella nostra minoranza. No, Ma chi è che è sempre in minoranza? A volte mi capita di essere in minoranza.
È vero?
Sì, perché sono un po' rompipalle.
Sì, eh?
Quindi sì, però non sempre, insomma. Cioè, ci sono molte idee. È bello che ogni volta che si presenta un argomento, una questione da dirimere, diciamo, si trovano sfumature degli altri che magari non si immaginavano. Diciamo anche
è importante
nel... infatti è molto
differenti punti di vista, ma anche perché poi alla fine io penso se un gruppo effettivamente poi a un certo punto raggiunge il punto in cui si rende conto che va sempre dalla stessa direzione tutti quanti insieme, forse è il momento in cui vale la pena smettere, perché vuol dire che hai già esplorato tutto quello che potevi
esplorare.
Non c'è
esplorare. La tensione, dici?
Non lo so, mi sono chiesta perché a un certo punto grandi artisti decidono di ritirarsi dalle scene. Secondo me fatto a un certo punto potrebbe essere anche questo, forse
per
ancora voi ce l'avete da strada da fare.
Affrontare nuove situazioni, mi verrebbe da dire effettivamente sì, cioè infatti nella canzone è paura e diciamo rifiuto, oppure è cavalcare l'onda dell'entusiasmo, ecco.
Quindi sicuramente
penso che sia questo.
Francesco, qualche domanda tu?
Ci sto riflettendo un attimo.
Va bene, allora io intanto vado avanti.
Continuo.
No, figurati, tutto sulle mie spalle, veramente è complicata quella vita. No, allora, tornando a noi, allora, avete appunto accennato al fatto che questo è comunque un lavoro che avete messo molto tempo nella realizzazione. Mi chiedo però perché, cioè comunque si vede che è frutto di un lavoro intenso, anni comunque che ci siete stati sopra, che avete lavorato insieme, e perché ecco così a lungo questa gestazione, questo parto?
Beh, prima di tutto per quello che dicevo prima, perché non siamo, cioè, tendiamo a fare le cose con calma, con molta calma, e poi sì, perché comunque ci abbiamo lavorato tanto anche sui pezzi dell'EP, cioè siamo stati tanto tempo sui pezzi, appunto perché era una ricerca, cioè non sapevamo esattamente, e anche adesso non così chiaramente sappiamo quello che vogliamo, e per questo ci è voluto tanto, perché si prova e si va a tentativi, e però adesso appunto portare fuori l'EP in questi anni e cioè appunto farlo sentire alla gente, suonarlo, ci ha permesso di focalizzarci un po' e di capire quello che vogliamo meglio, che, e questo sarà nell'album che verrà l'anno prossimo e nei singoli che ci saranno appunto a giugno, usciranno sulle piattaforme digitali col video primo, poi ci sarà a settembre il secondo singolo, settembre-ottobre, perché andiamo con calma, e poi, e poi l'album è così.
Quindi non siete uno di quei gruppi che sforna un album all'anno,
no.
Che lavora
almeno
durante
non per
i tour
ora, almeno non per
un
ora
giorno.
Esatto, puntiamo a quello.
Addirittura.
Sì, dai, che lo so.
Allora, no, vai.
Quindi volevo chiedervi, l'evoluzione dal primo all'ultimo album, quello che state comunque lavorando, penso, è stata parecchio drastica oppure avete ancora qualche influenza che ancora rimarrà nel nuovo progetto, chiamiamolo così?
Secondo me, poi dimmi anche tu cosa ne pensi, Marian.
Vai,
ma stiamo esplorando comunque anche...
Il buon fiore, beh, ma il fiore ovviamente, se vuoi... Tu che hai sentito? Ma in effetti, tu hai sentito i pezzi vecchi e hai sentito i pezzi nuovi. Cosa ti verrebbe da dire? Cosa rimane e cosa cambia?
Oddio, cosa rimane e cosa cambia? Forse non lo so, però l'evoluzione naturale, nel senso tutte le esperienze che si fanno musicali, loro come gruppo, esperienze di vita, come dire, modificano un po'.
Ah, ok.
Secondo me è tutto un corso naturale, le cose che poi vadano in un modo o nell'altro, ma...
Certo, ecco. Ma infatti quello che è successo, cioè suonando fuori, cioè, abbiamo capito quello che ci piaceva e l'abbiamo messo...
Cioè le esperienze hanno fruttato quello che, certo. Che verrà ed è venuto fuori, insomma.
Assolutamente.
E ancora ce n'è di strada però da fare.
Tantissima.
Ma invece parlando di... avete citato alcuni palchi importanti su cui vi siete esibiti con artisti che tipo Rezzofonic. Mm-hmm. Ecco, da questo punto di vista, no? Nell'approcciarsi, proprio nel modo in cui si affronta un palco, avete imparato strada facendo? Ci sono dei frontman o magari dei gruppi che vi hanno dato qualche esempio?
Beh, strada facendo principalmente. Cioè, perché proprio facendo schifo, mettiamola
così.
Ma
questo non ci credo. Ma non
No, ma nel senso, no, davvero, cioè facendo veramente delle figure.
Ci tiene a dire.
Noi ci dissociamo da quello che sta dicendo Leonardo.
No, nel senso, cioè fare la, si può dire, una figura di merda, ok, è la migliore delle lezioni. Cioè fare una bella figura di merda davanti a della gente che ascolta, almeno per me, è stata essenziale per imparare qualcosa, almeno sullo stare sul palco. Quindi starà facendo è quello che facciamo principalmente. Poi come frontman non mi vengono dei nomi in questo momento, anche se ce ne sono, ma non mi vengono.
No, questo perché in realtà mi veniva in mente che questo fatto, no, come ci si approccia nei confronti del pubblico in generale, poi dopo ha anche un effetto su quello che poi è il modo di comporre la musica. Mi pare che voi siate sicuramente un gruppo che adora la parte live, in cui c'è comunque scambio, no, con il pubblico. Ma abbiamo anche intervistato artisti che in realtà preferiscono stare in studio o comunque una dimensione magari più ridotta, perché magari si esibiscono o riescono, secondo loro, a esprimersi al meglio di fronte a un pubblico più ristretto, a cui riescono a comunicare meglio magari certe sfumature, ecco, non lo so. Per voi invece mi pare di no.
No, in uno studio magari è più controllato, appunto si riescono a fare, per esempio nella maggior parte dei locali si sente abbastanza male, insomma anche negli locali più appunto inadatti al suono dove abbiamo suonato. Però, e quindi è più controllato, emerge più la roba che vuoi far emergere, eccetera. Però la musica live ti espone a quello, all'incertezza anche da un certo punto di vista, e alla sorpresa che dicevo prima di capire chi è davanti, ma soprattutto, cioè, il fatto di vedere una persona, tipo a volte, capita, raramente, ma capita, che i fan cantino le nostre canzoni. Quindi sei lì e ti vedi davanti queste persone che sono i nostri affezionati, che ringraziamo sempre perché ci vogliono tanto bene, e cantano la nostra canzone. E quello è bellissimo, ti dà un'energia che in studio non penso che
decisamente. E mi piace anche il fatto che abbiamo parlato appunto della questione dell'errore, nel senso che molto spesso adesso, soprattutto adesso, per molti artisti è importante la parte di apparenza, o comunque curare la parte, l'immagine, se così si può dire. Per cui ammettere che uno possa aver sbagliato, steccato, piuttosto che avere l'ampli spento a un certo punto, sono degli elementi che in realtà danno molto fastidio, perché c'è questa idea, questo mito che viene rincorso, che è quello della perfezione. Allora assolutamente, se io mi esibisco devo stare in un posto che acusticamente mi fa sentire il sound perfetto. Devo avere, che ne so, un certo tipo di strumentazione, cioè, e però questo in un certo qual senso non solo è finto, secondo me, ma poi limita anche quello che è lo scambio e la bellezza della musica live, cioè il fatto che in realtà ogni performance è un mondo a sé, un universo a sé, e per quanto anche voi alla fine in questi giorni state portando i vostri brani in giro per le radio universitarie, sono sempre gli stessi, non è che per la strada ne inventate di nuovi, non è che cambiate le parole,
anche perché facciamo le cose con calma.
Non è che ci mettete altre parole nel mezzo, però ogni volta, ogni esecuzione, ogni ascolto è differente, e questo secondo me è una cosa che va preservata contro quella che veramente può essere una standardizzazione della musica. E secondo me questo già ce l'avete però in nuce, come mission del gruppo, perché quando ci è arrivata la vostra bio abbiamo letto che voi volete fare sperimentazione, volete fare veramente una fusione di generi, e non è un copiaticcio, cioè non mettere insieme cose così, appiccicarle, ci metto la chitarra, un riff un po' più rock distorto, invece il basso funk, poi io canto uno slang po' rap. No, non è questo, sicuramente è un'unicità, sicuramente ci vuole molto più tempo però.
Sì, sicuramente, però quando prima dicevo della sorpresa, c'è la sorpresa anche nel suonare con gli altri, e molto spesso l'errore, la dimensione che dicevi dell'errore, diventa uno stimolo, cioè, anzi, molto fa emergere spesso... qualcosa di nuovo, qualcosa di che non avresti pensato, capita a volte, è semplicemente un... però molto spesso capita che venga fuori qualcosa di bello e ti venga, diciamo, un guizzo. Quindi sì, assolutamente, cioè, questa cosa della perfezione effettivamente... Cioè, è bello anche negli acustici, infatti è una cosa a cui parlavamo, bello di fare così tanti acustici di fila, è che possiamo provare a far emergere, provare a esercitarci, a dare espressioni, espressività diverse, insomma. Ecco, così, insomma, la perfezione è tendenzialmente noiosa.
Sono d'accordo.
E invece ci sono più sfumature che possono venire fuori, insomma, nel live e nell'imperfezione.
E poi soprattutto è veramente anche nell'imperfezione, secondo me c'è comunque, viene forse fuori più carattere di quanto non venga fuori...
Nel reagire all'errore, all'imperfezione, lì viene il carattere.
E tra l'altro è lì che si vede chi è più professionista o chi comunque l'ha fatto più spesso, capito? Da chi invece si improvvisa o comunque ha la pappa scodellata, c'è sempre qualcuno che gli risolve i problemi e poi invece quando succede live...
Assolutamente.
Questo tuo discorso sembra un dissing alla trap.
Mi mette in bocca parole che non ho mai detto.
No, non
mi
erano
dissocio.
Citazioni all'autotune queste.
Io mi dissocio da quello che dici. Poi ho la mia opinione, ma non voglio assolutamente intervenire in merito, non mi sembra il caso. Continuiamo con la nostra scoperta dei volti di Giano, direi di ascoltarci un altro pezzo live. Cosa ci avete preparato?
Siamo disordine.
Disordine! Diciamo l'imperfezione, dobbiamo accordarci. Desidero, voglio prenderti tutta, assaggiare ogni frutto che dai, ogni schiaffo, ogni carezza che mi donerai. E sono solo tu, sì, sono tu nella bellezza, il tuo canto e profumo caldo smuove speranze spente ormai. Ma allora, se in ogni cosa che posso, in ogni brivido che c'è, la fame che risuona dentro me, ma arrivi ogni mio leale. Voglio sciogliermi nella tua realtà, montare libero nel tuo disordine, il tuo respiro limpido in ogni idea, completo e vivo solamente in te. La mia luce, accendi la mia voce, scintilla che innesca, rivela nel tutto la sua verità. Oh, ma già lo sai che mi basta quel che sai, ciò che sarai, fonte fresca di ogni goccia che bagna la mia libertà. Ma allora, in ogni cosa che posso, in ogni brivido che c'è, la fame che risuona dentro me, parli di ogni mio leale. Voglio sciogliermi nella tua realtà, nuotare libero nel tuo disordine, e tuo respiro limpido in ogni idea, completo e vivo solamente in te. Solamente in te.
Allora, molto carina, devo dire, ci è piaciuta.
Benissimo.
Di solito a questo punto io faccio sempre una domanda relativa al vostro rapporto con i social media, però non lo so se ve la voglio fare.
Stiamo migliorando in maniera esponenziale.
Stiamo provando.
Due giorni.
C'è Chiara Ferragni che vi guarda.
Ah, cavolo.
Attenzione.
Ma infatti la prenderemo come ispirazione. Prima no, ma adesso sì.
No, allora, in realtà la domanda è questa, nel senso, allora, riuscire a promuoversi, a sostenersi facendo i musicisti è sicuramente una delle cose, dei mestieri più difficili che si può decidere di intraprendere, soprattutto in questo momento, no? Questo, forse anche il pittore, lo scrittore, assieme al giornalista, anche. Vabbè, ce ne sono diverse in realtà, non è solo il musicista.
E lo psicologo.
Gli speaker radiofonici.
Gli speaker radiofonici,
insomma, siamo,
apriamo...
siamo tutti nella stessa barca.
No, però per riuscire a sopravvivere, ovviamente per vivere facendo solo questo, bisogna essere anche capaci, ovviamente, non solo fare buona musica, ma anche riuscire a comunicarla il più possibile. Allora mi chiedevo, i volti di Giano quali canali utilizzassero per promuoversi, al di là dell'esperienza live, che comunque mi pare di capire che sia fondamentale per voi.
Innanzitutto l'esperienza live è fondamentale. Poi, prima di tutto, come Crozza, no, pubblicità, giusto. Allora, Facebook usiamo, Instagram abbiamo imparato con Maria, ma perché non ci sono quelli più social di noi? C'è anche il nostro chitarrista, anzi, che è un digital marketer, quindi insomma, che ne sanno. Comunque sì, Facebook, Instagram e non me ne vengono altri.
No, YouTube. Io volevo chiedere appunto dei video. Tu hai citato il fatto che usciranno accompagnando certo. Il singolo anche...
Certo, ci sarà un video.
Ci vuoi spoilerare qualcosa?
No.
Ma come no? Questo è il momento in cui dici sì, solo in esclusiva per radiofonica.com.
In esclusiva per Radiofonica diciamo che c'è già un video su YouTube di Delirio Organizzato. Ma no, allora devo essere totalmente sincero, perché il video lo stiamo ancora progettando, quindi qualsiasi...
Se ci avete messo così tanto per fare...
Esatto, però sicuramente arriverà, ecco, questo possiamo dire un'esclusiva, ma non così tanto, che arriverà a inizio giugno. E ci sarà il video che è appunto YouTube, e poi ci sarà l'uscita su le piattaforme digitali, perché il singolo appunto uscirà su Spotify, iTunes, tutte, insomma. Poi probabilmente faremo anche un sito dove ci potrete trovare, potrete, e mi raccomando, andate su Facebook, mettete mi piace alla pagina in modo da poterci seguire, anche perché ci sono un sacco di date che faremo in quest'estate.
Oh, dai. Ne vogliamo ricordare qualcuna?
Ma dai, vai tu, Maria.
Gli passerà
la patata bella.
Domani siamo a Roma.
Domani siamo a Roma.
Da venerdì. Domani sera.
Venerdì.
Siamo. Domani siamo a Roma, venerdì a Lucca.
Ah, esatto.
Poi
siamo
9 a Bergamo.
Estate. Esatto, a Soave. È il 9
maggio.
A Soave. Il 26 maggio a Bergamo. E a Sondrio saremo in giugno. A Bienno alla Mostra Mercato in agosto, invece.
Perugia no.
Vabbè, Perugia, se qualcuno si chiama, veniamo.
Ha lanciato un appello,
esatto.
Attenzione.
Urban questa... Afterlife.
Esatto.
Iniziamo a far circolare. Allora, vi avevo fatto questa domanda anche per capire voi come vi trovate invece per quanto riguarda appunto la pubblicazione, se preferite il CD vinile oppure invece appunto piattaforme online. Secondo voi, come strategia di diffusione, qual è, se ce n'è una migliore o se invece utilizzate tutte quante? O...
Beh, sicuramente useremo sia le piattaforme online che la stampa fisica del disco, anche perché l'idea di fare una bella copertina, di farci dietro qualcosa del genere è sempre piacevole, insomma. E sì, non penso che esploreremo le vie tipo, anche se il vinile so che tira abbastanza ultimamente, soprattutto magari
anche
su pezzi come
recentemente
nostri.
Mi è capitato di intervistare un gruppo che hanno scelto proprio come scelta stilistica di uscire direttamente in vinile e su Digital Store. Quindi abolendo
gli estremi, diciamo.
Sì, abolendo il CD, perché dicono che il CD tanto oramai devi avere il lettore,
sì, vero,
e non ce l'hai quasi da nessuna parte, per cui
potrebbe essere un'idea. Anche le musicassette, ci sono dei miei amici che fanno pezzi, li fanno uscire su musicassetta, però quello sarebbe,
però quello è veramente molto
esatto. Pubblico italiano, molto
radical
vecchio.
Chic, qui stiamo andando sul
ce la tiriamo, sì.
pubblico di Radiofonica molto vecchio, quindi il vinile, diciamo che...
No, più che altro, diciamo che è una scelta proprio stilistica, sì, riprende sicuramente la decisione di altri artisti a livello internazionale che hanno scelto magari di abolire proprio la parte, no di abolire, comunque di incentivare il ritorno al vinile. Tra l'altro ricordiamo che proprio il 14 aprile scorso c'è stato il World Radio, la giornata mondiale del disco, sì, quindi...
Tra l'altro un sacco di artisti, soprattutto moderni, ora stanno riprendendo il vinile.
Vengono in mente radio.
Tantissimi, no, ma tantissimi anche generi che uno non ci fa neanche caso. Il rap
è un po' una moda, eh.
Ora è tornata,
diciamo,
questa
è ritornata...
moda, in effetti. Il rap, che è un genere molto che va per il digital, stanno prendendo tutti spunto dal vinile e pubblicano dischi in vinile, che è una cosa un po' anomala per il genere, per esempio.
Boh, guarda, secondo me uno deve sempre avere più o meno presente quello che poi è il pubblico che vi ascolta e quindi capire che tipo di ascolto ne fa.
Certo.
Adesso il tempo in cui uno si mette in camera e mette il CD o il vinile magari nel suo bellissimo stereo e si ascolta la musica, non c'è, è un ascolto sicuramente differente. Le nuove tecnologie ci hanno portato a fare un uso, a fruire della musica in altri tempi, in altri momenti della giornata, quindi magari mentre sto andando a correre, mentre sono in macchina sicuramente, quindi da questo punto di vista sicuramente la società, il mondo in cui viviamo influisce, no, sul tipo di consumo di musica anche che noi, certo, facciamo. E live resta sempre ovviamente un elemento, un momento particolarmente importante, anche se a questo punto io vi vorrei fare una domanda: ma secondo voi, no, cioè il mondo del live, quanto è vivo qua in Italia? Che risposta c'è del pubblico? Voi siete mai andati all'estero a suonare? O...
No, però ci dicono tutti che dobbiamo farlo perché è un'altra cosa. Nel senso che c'è, ma prima dicevano di Verona, cioè, ma anche spostandoci un po' da Verona ci dicono che le cose un po' cambiano, cioè non in maniera radicale, però all'estero dicono che c'è, insomma sono voci, non abbiamo appunto un'esperienza diretta, però che c'è una maggiore cultura dell'ascolto, quindi ti ascoltano, hanno anche magari un maggiore rispetto dell'atto che stai compiendo in quel momento, e quindi sì, non siamo mai andati, ma vorremmo andare perché vorremmo provare questa sensazione.
In chiusura di questa fantastica intervista io vorrei un attimo parlare invece di mobilità ecosostenibile. Ecco, i volti di Giano, no? Per esempio, che mezzi usano per andare all'università o al lavoro?
La Ferrari.
No, certo, per dire, macchine diesel Euro 2. No, allora,
beh, la Ferrari dovrebbero avere un botto di soldi.
Infatti.
Non so,
chi te lo dice che non li hanno? Magari sono mascherati.
Esatto.
Volti.
Ah, ok, è vero.
Le maschere di Giano. E io personalmente uso la bicicletta pieghevole, ma non solo, uso i mezzi pubblici e in abbinamento alla bicicletta pieghevole, che risulta essere uno strumento veramente, secondo me, potente, perché ti permette appunto di portare, cioè può essere portata ovunque, amplia il tuo raggio d'azione in maniera incredibile e ti permette di usare i mezzi appunto spostandoti poi dove vuoi senza bisogno di usare la macchina, e tutto questo si traduce in un beneficio per l'ambiente, ma non solo per l'ambiente, anche per la persona, certo, che lo usa, secondo me, perché poi meno stress, cioè 10 ore in macchina,
poi c'è il problema del parcheggio,
e con quello risolvi anche il parcheggio, perché magari parcheggi fuori.
Ecco, Verona come è messa come parcheggi? Io l'ultima volta che ci sono stata tutti a pagamento ho trovati,
sì, molti, poi si prendono anche diverse multe e
sai qualcosa.
Sì, e quindi la bicicletta pieghevole risolve anche le multe. Salva l'ambiente e risolve le multe.
Allora, noi ringraziamo i volti di Giano che sono stati con noi per questa oretta di chiacchierata per Music on the Road all'interno ovviamente del UniWeb Tour 2019. Io vi ringrazio veramente per essere stati con noi, però vi chiederei di lasciarci con un ultimo pezzo, che in realtà è la versione acustica del singolo che avete sentito in apertura della puntata. E niente, Francesco, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
Salutiamoli, ringraziamoli.
Ah no, molto rapidamente.
Ah, i riferimenti,
Facebook, Instagram, dove vi possono trovare i nostri ascoltatori?
Facebook sicuramente, Volti di Giano, mettete mi piace, così tutte le cose che abbiamo detto, tutte le cose che faremo, tutte le novità che abbiamo annunciato le potrete avere e conoscere immediatamente. E Instagram, Facebook e Instagram sono i due canali che principalmente usiamo. I volti di Gemma.
Molto bene, allora noi vi lasciamo con Chiudi gli occhi.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie,
grazie
a voi.
Grazie a voi.
Chiuso in questa casa, chiuso in bara, ogni giorno una frana che occlude la mia dose d'aria. Non posso, non posso, non conosco questa trama. Ogni giorno un passo in balia di un flusso in cui nulla varia. Una bianca dama che mi divora. Il credo vivere mi avvolge come pellicola sulla mia gola. Ora un altro passo ancora, ma la mia gamba è sola, non si muove e trema. Se guardo il viaggio fatto fino ad ora, vedo una strada stretta scritta da qualcuno che non sono io. Una voce che ripete quello che non vuoi, quello che non devi essere, e non deluderei mai io. Se la mattina mi guardo allo specchio, da anni vedo solo che invecchio. Sono la paura di ciò che dentro di me non ho e che mai avrò. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più speranza che non vuoi. Ha reso alla tua ora d'aria ormai. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più le abitudini, consuetudine, ciò che non c'è. Ma rimane accesa una fiamma stanca che io non vorrei, o almeno non dovrei. No, non basta ciò che sono, è uno spillo nel mio letto che diventa urlo nel mio sonno. L'eco di quel che sei, lo vuoi, ma alla fine c'è sempre lei che vince. Smorza i colori di chi pinge, stringe le cinghie su di me come siringhe, costringe negli occhi i frutti di chi piange, respinge ogni aiuto che ti giunge. Dalle sue finte le tue idee sono vinte, le sue bende sbarre nella tua mente, il silenzio di chi gioca senza le sue carte, una vita nel terrore della morte. Ma è che non lo so cosa c'è in me, ma che non lo so. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più speranza che non vuoi. Ha reso la tua ora d'aria ormai. Non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più le abitudini, consuetudine, ciò che non c'è. La tua ora d'aria ormai. E non ti guardi più, respiri più, non senti più. Chiudi gli occhi sperando che non ci sia più speranza che non vuoi. Ha reso la tua ora d'aria ormai.